Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Petr Magyar, il conservatore pro-europeista, mette fine al regno di Viktor Orban in Ungheria, schiacciante la vittoria alle urne con un record di affluenze. Trump annuncia un blocco americano dello stretto di Hormuz che vuole sminare e bloccare anche per l'Iran. Teheran smentisce, intanto il petrolio torna a salire oltre i $100 al barile. Sui sport, delocalizza in Bulgaria dei servizi amministrativi. L'azienda di servizi aeroportuali aveva firmato da poco un partenariato con Ginevra per nuove assunzioni. E per lo sport, hockey su ghiaccio, ieri sera il Davos si è guadagnato la finale dei play-off battendo 2-1 lo Zurigo. I grigionesi giocheranno l'ultima serie contro il Friburgo. Svolta epocale dunque nelle elezioni ungheresi di ieri. Il premier nazionalista Viktor Orban è stato sconfitto dopo 4 mandati consecutivi. Lo sfidante Petr Magyar, conservatore e pro-europeo, ottiene una maggioranza costituzionale che gli permetterà di governare e riformare l'Ungheria. Per questo noi adesso abbiamo in collegamento da Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli. Buongiorno. Ti chiedo subito, il voto rappresenta anche l'avvio di una nuova stagione nei rapporti con l'Unione Europea?
Sì, buongiorno. Tutti gli ungheresi sentono nel cuore che questa vittoria è un segnale che l'Ungheria è tornata in Europa e l'Ungheria sarà un forte alleato dell'Unione Europea. Sono queste le parole di Petr Magyar, candidato conservatore, da ieri sera protagonista di una nuova pagina della storia dell'Ungheria e molti sperano di tutta l'Europa. Con il 53% dei voti, Tisza, il suo partito, ha ottenuto una super maggioranza di 138 su 190 seggi, un voto chiaro, riconosciuto anche dal premier uscente Viktor Orban, fermatosi in questa tornata al 38%, un risultato che permette a Magyar di diventare protagonista di un vero e proprio cambiamento di regime. Con un voto massivo che ha sfiorato l'80% degli aventi diritto, gli ungheresi hanno detto basta alla democrazia illiberale che per 16 anni consecutivi Viktor Orban ha instaurato nel paese, un'eccezione sempre più autoritaria e dissonante nel quadro dell'Unione Europea. Ideologicamente contrario a Bruxelles, affine a Mosca e campione del mondo MAGA, Orban si è opposto sistematicamente al sostegno europeo all'Ucraina e si è comportato come un cavallo di Troia all'interno delle istituzioni europee a vantaggio degli interessi russi, ma intanto in Ungheria l'economia nelle mani di una dozzina di oligarchi stagna, l'inflazione galoppa, la corruzione dilaga. Il voto di ieri sera ambisce a cambiare capitolo, il paese va riformato, superare l'apparato che con Orban ha raggiunto tutti i gangli dello Stato non sarà impresa da poco.
E allora Andrea, che cosa c'è da aspettarsi a livello europeo dopo questo voto?
Beh, Petr Magyar ha vinto queste elezioni con la promessa di riportare l'Ungheria in Europa e anche di riportare in patria una ventina di miliardi di fondi europei congelati a Bruxelles per via delle inadempienze riguardanti lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione, l'indipendenza della magistratura. Ecco, per farlo Magyar ha bisogno di collaborare attivamente con Bruxelles e con i suoi partner europei. Le prime reazioni gli sono tutte molto favorevoli. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa intende collaborare con Magyar per un'Europa più forte e più prospera. Vedremo presto se i fatti seguiranno. Da Magyar ci si aspettano riforme radicali e un atteggiamento collaborativo sull'Ucraina.
Questo era dunque Andrea Ostinelli in diretta da Bruxelles, che sarà in diretta anche con i colleghi di Modem assieme ad altri ospiti dalle 8.30 su Rete 1. Il nostro approfondimento si concentrerà infatti sul risultato del voto ungherese e come questo ridisegni gli equilibri europei e non solo. E ora noi ci spostiamo in Medio Oriente. L'Iran non cederà alle minacce, è quanto ha dichiarato poche ore fa Mohammed Bagher Ghalibaf, che per Teheran ha condotto i negoziati in Pakistan conclusi senza un accordo e anzi con la promessa di nuove dimostrazioni di forza che potrebbero minare il già fragile cessate il fuoco. Il presidente statunitense Trump intende infatti bloccare il traffico navale da e verso l'Iran attraverso lo stretto di Hormuz a partire dalle 16 di oggi. Donald Trump nella notte ha anche dichiarato che non gli interessa se l'Iran tornerà o meno al tavolo dei negoziati. Sentiamo i dettagli con Naima Kikerio.
Oh, I don't know. I don't care if they come back or not. If they don't come back,
Non lo so, non mi interessa e anche se non torneranno, per me va bene, tanto il loro esercito è andato in pezzi, i missili sono esauriti e la marina è sott'acqua. Donald Trump dipinge la situazione in Iran come catastrofica, i negoziatori come un gruppo di disperati verso i quali gli Stati Uniti sono finora stati gentili, tanto da aver abbattuto durante questa guerra solo un ponte quando avrebbero invece potuto distruggere l'intero paese. Teheran non mantiene le sue promesse, ha detto Trump, che definisce la decisione di aggiungere un secondo blocco allo stretto di Hormuz come una buona notizia. L'intento è quello di impedire all'Iran di vendere il suo petrolio e tanto gli Stati Uniti dello stretto non hanno bisogno. Hanno più petrolio di Russia e Arabia Saudita messe insieme e faranno pure nuovi affari. Dopo i toni entusiastici sono però arrivate anche le note dolenti. Nella guerra all'Iran la NATO ha voltato le spalle a Washington. Trump si dice deluso e torna ad evocare il taglio dei finanziamenti all'Alleanza Atlantica. Ma le parole più dure le ha spese per il Papa, già definito sui social come un debole e un ingrato, pessimo in politica estera, troppo liberale. Leone XIV ieri ha pronunciato un discorso contro la guerra, ha parlato di rispetto del diritto internazionale, ma anche di obblighi morali verso i civili. Non sta facendo un buon lavoro, ha detto Trump, che ha accusato il pontefice di essere un sostenitore del programma nucleare iraniano.
E con la notizia del nuovo blocco americano dello stretto di Hormuz c'è stata un'apertura prevalentemente negativa dei principali mercati asiatici stamattina. Il fallimento delle trattative a Islamabad ha fatto soprattutto riemergere i timori di una crisi energetica prolungata. Dopo il calo della settimana scorsa, stamattina il Brent, il prezzo del petrolio di riferimento per l'Europa, è salito di oltre il 7%, tornando oltre i $100 al barile. E noi adesso ci spostiamo in Ucraina, dove è finita a mezzanotte, con la ripresa dei bombardamenti lungo tutto il fronte, il cessate il fuoco, voluto per la Pasqua ortodossa. Russi e ucraini si sono reciprocamente accusati di numerose violazioni, ma la tregua ha sostanzialmente retto, come ci racconta il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Le ultime 32 ore in Ucraina sono state probabilmente le meno combattute di questi 4 anni di guerra. Sabato alle 16 le armi hanno taciuto su gran parte del fronte e hanno continuato a farlo fino a ieri a mezzanotte. Certo, nessuno si aspettava uno stop completo alle ostilità su un fronte di 1200 km dove combattono oltre 1 milione di soldati. E infatti ieri i ministri della difesa di Mosca e Kiev si sono accusati reciprocamente di oltre 2000 violazioni locali, ma senza arrivare a proclamare un fallimento dell'intera tregua. Il primo a proporre questa tregua di Pasqua era stato alcuni giorni fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Poi, come era già accaduto l'anno scorso, il Cremlino ha proclamato il cessate il fuoco invece in maniera unilaterale, immediatamente seguito dagli ucraini. Zelensky aveva proposto anche una prosecuzione dell'attuale tregua, ma questa notte, appena trascorso 1 minuto dalla mezzanotte, il ronzio dei droni russi partiti in direzione delle città ucraine di confine ha segnalato che il Cremlino non era intenzionato ad accettare la proposta. Zelensky si è potuto consolare con la vittoria questa notte dell'opposizione in Ungheria, dove il suo principale rivale europeo, il primo ministro uscente Viktor Orban, ha perso le elezioni. Una sconfitta che ha rimosso il principale ostacolo politico incontrato a Bruxelles dai finanziamenti destinati all'Ucraina e che Kiev oggi festeggerà quasi quanto si festeggia a Budapest.
In Svizzera, Swissport delocalizza una parte dei posti del servizio di pianificazione. L'impresa che si occupa dei servizi aeroportuali avrebbe offerto agli impiegati di essere retrogradati alla registrazione passeggeri o allo smistamento bagagli, con salari decisamente inferiori. È una delocalizzazione che sorprende perché solo pochi mesi fa, a Ginevra, l'azienda aveva firmato un partenariato con l'Ufficio Cantonale del Lavoro per promuovere l'assunzione di personale locale. Sentiamo i dettagli con Raffaele Pedrazzini.
È un'inchiesta di RTS resa pubblica ieri sera a svelare una sorte che coinvolge i 13 collaboratori del servizio pianificazione di Swissport. Taluni hanno saputo che i loro posti di lavoro saranno trasferiti in Bulgaria, 4 a Ginevra, 2 a Basilea e 7 a Zurigo. Per chi fa parte del team ginevrino, però, la notizia è stata vissuta come un colpo duro. Un collaboratore che ha chiesto di restare anonimo racconta.
Ci rendiamo conto che in tutti questi anni abbiamo dato molto all'azienda, abbiamo fatto sacrifici e da un giorno all'altro ci diranno: non abbiamo più bisogno di te perché c'è qualcuno in Bulgaria che potrà fare il tuo lavoro a un costo inferiore.
Questa delocalizzazione arriva inoltre appena 3 mesi dopo la firma di un partenariato tra Swissport e l'ufficio cantonale del lavoro per favorire l'economia locale. Swissport sottolinea che 14 partecipanti hanno iniziato a gennaio 2026 uno stage di 6 mesi e che per alcuni sono allo studio prospettive di integrazione all'interno di Swissport Ginevra. Il Dipartimento dell'Economia del Canton Ginevra osserva che si tratta di una decisione che rientra nella libertà imprenditoriale di una società privata attiva a livello internazionale, aggiungendo che la delocalizzazione non avrà effetti sull'attività dell'azienda a Ginevra. Ma tra i dipendenti l'inquietudine resta forte. Lo stesso collaboratore parla di un clima pesante, segnato da delusione e paura, anche tra chi al momento non è direttamente coinvolto.
È molto difficile, molto complicato. C'è molta delusione e paura per il futuro, sia tra i colleghi coinvolti che tra quelli che non lo sono. Chi ci garantisce che non ci saranno altri annunci?
Una preoccupazione alimentata anche dalla crescita del team bulgaro, che si occupa degli orari di lavoro dei collaboratori in Svizzera. Secondo Swissport erano 4 persone nel 2024, oggi 17. Per il sindacato dei servizi pubblici e parapubblici, questi trasferimenti di posti in Bulgaria sono semplicemente uno scandalo.
Torniamo ora a parlare dell'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. Oggi il sindaco Nicolas Ferraud verrà interrogato dalle procuratrici vallesane. Sarà la prima volta che l'inchiesta si concentrerà sulle responsabilità politiche dell'incendio di Capodanno. Che cosa dobbiamo aspettarci allora? Ce lo spiega il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti.
Cosa sapeva e cosa non sapeva il municipio di Crans-Montana sui mancati controlli e sui controlli lacunosi al bar Le Constellation? Cosa ha fatto e cosa non ha fatto? Sono principalmente queste le domande a cui l'inchiesta dovrà dare una risposta. Come gli altri 8 indagati, i 2 proprietari del bar e altri 6 tra ex e attuali collaboratori del comune, Nicolas Ferraud è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Lui, che 6 giorni dopo la tragedia che è costata la vita a 41 persone, ne ha ferite altre 115, in conferenza stampa aveva ammesso che il bar travolto dalle fiamme non veniva ispezionato dal 2019, quando la legislazione vallesana prevede controlli annuali. Interrogati nelle scorse settimane, l'ex incaricato alla sicurezza del comune e l'attuale avevano dichiarato che, considerando il numero di strutture da controllare e la scarsità di personale, era impossibile rispettare la legislazione. Entrambi avrebbero segnalato le problematiche ai municipali. Secondo dei documenti consultati dai colleghi di Leton, in realtà tra il 2019 e il 2021 il municipio aveva effettivamente dotato il servizio di sicurezza di nuovi collaboratori, ma le problematiche organizzative del servizio, secondo l'attuale incaricato, non sono state risolte. Ora toccherà a Ferraud dare delle risposte. Mercoledì invece sarà il turno di un altro politico, l'ex municipale responsabile della sicurezza di Crans-Montana.
Il turismo in Ticino, ne abbiamo già riferito ieri, ha fatto registrare ottimi numeri durante la settimana di Pasqua. Ma in un contesto internazionale estremamente complesso come quello attuale, a cui si aggiungono i timori per i voli cancellati e l'aumento del prezzo del carburante, quali sono le prospettive per la stagione? John Robbiani ne ha parlato con un esperto.
Nel caos geopolitico di questi mesi, la Svizzera in generale e il Ticino in particolare potrebbero diventare, diciamo così, un porto sicuro per i turisti. È l'opinione degli addetti ai lavori. E potrebbe ripetersi in piccolo perlomeno quanto visto durante la pandemia, con un notevole aumento dei visitatori provenienti dal resto della Svizzera. Ne abbiamo parlato con Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo per l'Istituto di Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera Italiana.
Sì, la situazione è quella che avete descritto, c'è grande incertezza relativamente alla disponibilità di carburante per l'aviazione. Non abbiamo ancora dei dati certi per quanto riguarda l'estate. Sappiamo che in queste condizioni tornano ad essere privilegiate le destinazioni di prossimità, le persone sceglieranno paesi più vicini. Si tratterà di capire se, come è stato in passato, la mancanza di turisti da altri continenti sarà compensata dai turisti domestici o da quelli di prossimità.
Ma appunto questa mancanza verrà compensata?
Da questo punto di vista la Svizzera e il Ticino in particolare resta sempre, quando le condizioni esterne diventano critiche, una destinazione importante per il mercato domestico, per i mercati del nord Europa, per il mercato germanico, che andrà in quella direzione. Il 2026 è iniziato con valori positivi e il Ticino dovrebbe riuscire a rimanere una destinazione scelta dal mercato domestico e anche dai mercati internazionali vicini.
Molti turisti opteranno quest'anno per una meta sicura, ma soprattutto per la sicurezza di poter partire.
E con questa notizia si chiude questo radiogiornale. Io vi lascio allo sport e vi aspetto alle 8.